L'ultima parola che io ho usato nella riflessione precedente sulla scia delle parole del beato Newman era la parola notte. Ora, per alcune tappe del nostro viaggio lungo il Giordano dello Spirito, questo viaggio che abbiamo visto essere tormentato anche geograficamente, avremo l'incontro con la tenebra, avremo cioè l'incontro col nostro limite. Infatti questa riflessione, questa meditazione è stata intitolata «L'uomo creatura fragile» ed è un'esperienza primaria, fondamentale, che noi presentiamo davanti a Dio. L'orazione salmica è ininterrottamente un canto che presenta a Dio la limitatezza, la finitudine, la creaturalità, il peso della nostra impotenza. Non dimentichiamo che, per esempio, un terzo del Salterio è costituito da suppliche. Il ringraziamento sono soltanto una decina al massimo di salmi, quindi predomina il colore dell'oscuro, la negazione anzi dei colori. Pensiamo a quel grido che spesso sale dal Salterio, che è un grido ininterrotto sulla faccia della terra, anche in questo momento, in quanti punti del globo si grida, ma perché? Fino a quando? Salmo 13 comincia così: fino a quando, Signore, mi dimenticherai? Per sempre? Fino a quando mi nasconderai il tuo volto? Fino a quando nell'anima mia proverò incubi, tristezza nel cuore ogni giorno? Fino a quando si ergerà su di me il nemico? Quattro volte, quasi quattro punti cardinali di un'esistenza che è segnata dalla desolazione. Il salmista a un certo momento deve proprio dire così: ho creduto anche quando dicevo io sono tanto infelice. È il Salmo 116. Giobbe andrà ancora più avanti e dirà: quando anche tu mi uccidessi io continuerò a credere in te. Ecco, questa espressione, questo proprio respiro di dolore che sale dalla terra fa parte, direi, anche dell'esperienza umana universale. Il grande tragico Eschilo, appunto, nei Persiani diceva: è infinito, è il grido di dolore che sale dalla terra verso il cielo. Ci sarà mai dall'ombra un Dio che lo ascolterà dal segreto dell'ombra? E la sua risposta era, chiaramente nel prosieguo della tragedia, no, nessun Dio ascolta. E qui è la differenza proprio con l'orante salmico, il quale invece si rivolge a Dio, certo, sconcertato, porta il peso della sua sofferenza, del suo limite che vedremo, ha tante forme. Sofferenza è come la notte, che è diversa per ciascuno di noi rispetto al giorno in cui si vedono le cose. Nella notte le paure sono diverse e quindi porterà il salmista questo grande dolore, ma lo porta sempre con la certezza che c'è quel Dio che abbiamo incontrato prima e che ascolta tante volte anche però dal segreto dell'ombra. Nel linguaggio biblico, a questo proposito, c'è una bella espressione che anche nell'interno si può rendere, un vocabolo che si può rendere anche nell'italiano. C'è l'espressione che indica quando uno è sofferente in maniera acre, dura, quando una persona è veramente ferita, si usa l'espressione zar. E zar letteralmente vuol dire essere imprigionati. Noi in italiano abbiamo l'angustia, anche l'angoscia va in questo senso. Ecco, qualcosa cioè che ti blocca, soprattutto per questi popoli nomadi che erano abituati ai grandi spazi. Ancora adesso in arabo uno dei saluti popolari così comuni è marhaban bika, cioè che Dio ti allarghi davanti a te gli spazi. Ecco, è proprio questa idea della liberazione, dell'avere la possibilità di correre, e invece quando sei nella sofferenza sei schiacciato, sei quasi appunto carcerato. Ecco, noi ora sceglieremo un salmo che è una sorta di punto di partenza per la nostra riflessione sul limite, sulla creatura finita, limitata, caduca. Ed è il Salmo 39. Prima però vorrei fare una considerazione preliminare. Tutte le volte che noi ci interesseremo, adesso anche e soprattutto nella prossima riflessione in maniera particolare, tutte le volte che noi ci interessiamo della malattia, del dolore, dobbiamo sempre ricordare che non è solo, lo sanno bene anche i medici ormai, non è solo una questione meramente fisiologica, biologica, medica. È anche una realtà esistenziale, sapienziale, filosofica, psicologica e anche teologica. E io cito spesso un libro che mi aveva impressionato in una scrittrice americana, un libro uscito nel 1978. Questa scrittrice si chiamava Susan Sontag, la quale ha avuto un cancro e al termine di questa esperienza, che ne è uscita tra l'altro, è vissuta ancora abbastanza, ancora un paio credo di decenni, al termine di questa esperienza ha scritto un libro molto interessante per vedere la vicenda del malato, ma il titolo, che è veramente significativo, il titolo è, anche in inglese è identico, La malattia come metafora. Cioè la malattia non è solo una questione che deve interessare la scienza medica, esige anche la compassione. La terapia non può ignorare l'umanità, l'anatomia corporale non può prescindere dalla spiritualità, non per nulla, anche se in maniera forse superficiale e da parte di medici che non sono persino credenti, negli Stati Uniti in maniera particolare ci si interessa sulla funzione della preghiera come terapia. Nell'interno di colui che è credente e che prega si registrano persino dei fenomeni biologici. Ecco, questo, al di là di questa concezione, noi dobbiamo però riconoscere sempre che l'esperienza del dolore è un'esperienza radicale, fondamentale, e vedremo anche di dare qualche indicazione a questo riguardo. In francese si fa, qui ci sono i francesi che possono dire meglio di me questo, in francese un filosofo ha introdotto un gioco di parole per il suono soltanto, dice, in francese malattia si dice maladie, e lui diceva, ecco, proprio il suono è le maladie, il male ha detto, cioè maladie, nella malattia il male parla. Ecco, Salmo 39, dicevo, Salmo 39 è stato definito da un esegeta tedesco, Ewald, forse la più bella di tutte le elegie salmiche. Sì, perché è veramente una meditazione sul male di vivere, sulla miseria della condizione umana, sulla radicale fragilità dell'esistenza. Io non lo leggo integralmente, lo lascio a voi perché abbiate anche a sentire proprio la qualche volta anche piuttosto la durezza di questo salmo. Ed è significativo anche questo, avremo occasione di dire anche qualcosa. Vediamo soltanto alcuni elementi di questo salmo. Questo salmo, per esempio, definisce la vita con un vocabolo che è caro a Coelet. E sappiamo bene qual è il vocabolo di Coelet. Tutti lo sanno, tradotto vanità di solito. Vanità delle vanità, tutte vanità. Hevel, Havel. In realtà questo vocabolo che Coelet usa 38 volte non è tanto la vanità nel senso ascetico del termine, è invece proprio il vuoto. È qualcosa come la nebbia che si dissolve al mattino con l'arrivo del sole. Hevel è anche, si dice, la scia lasciata da una nave, la carena di una nave nel mare. Poi tutto il mare ritorna come prima. Qualcosa proprio di inconsistente, il fumo. Quindi questo orante prende, mutua questo termine di Coelet e dice ripetutamente, per 3 volte, sì, io traduco ora come soffio, ecco, Evel, come soffio è ogni uomo, sì, come ombra è l'uomo che passa, sì, continua a ripetere, come soffio si agita, sì, un soffio è ogni uomo, versetto 6, 7 e 12. È potente anche quell'immagine che avete sentito, ombra come ombra è l'uomo che passa. Shakespeare poi la riprenderà nel Macbeth, ombra che cammina. Un'immagine che poi diventa, viene trasformata poi nel resto del Salmo e diventa io sono uno straniero, un pellegrino come tutti i miei padri. E qui come sempre la Bibbia, che noi sappiamo è il grande codice della cultura occidentale, è stato ripreso per allusione da Goethe, il quale dice l'uomo, celebre questa frase di Goethe, l'uomo è un triste viandante sulla terra oscura. Ecco, il salmista parte perciò con questa esperienza della fragilità, ombra, soffio, la finitudine proprio della creatura. Naturalmente tutto questo però crea tormento. Sono rimasto, confessa, totalmente muto, tacevo, privo di felicità, e il mio dolore si esasperava, si infiammava il cuore nel mio petto, a rifletterci è divampato il fuoco. Versetti 3-4. Ed ecco allora l'esplosione delle labbra, che gridano. Chi percepisce questa fragilità, questa tristezza, questa miseria, poi grida. Ed ecco il suo grido. Rivelami, o Signore, la mia fine, quale sia la misura dei miei giorni. E poi spiega, è una misura fatta di pochi palmi, perché la mia durata è un nulla davanti a te. E qui proprio sentiamo direi quasi la stessa voce di Giobbe, che sembra, non si sa chi dei due ha scritto per primo, ma riflettono la stessa esperienza. I miei giorni scorrono veloci come una spola, svaniscono senza più un filo di speranza. Vento è il mio vivere, i miei occhi non contemplano più la felicità. Lasciami, i miei giorni sono un soffio. Anche San Giacomo. Ma che cos'è la vostra vita? Siete come vapore che appare per un istante e poi scompare. San Giacomo nella sua lettera. Quindi abbiamo veramente questa esperienza nella parola di Dio. L'uomo, quindi in dialogo con Dio, si presenta con la sua fragilità. E a questo punto vorrei fare con voi 3 applicazioni per noi. La prima applicazione. Queste parole così dure, questa confessione del male di vivere, dell'appeso della vita, che tanti nostri fratelli, magari non a parole e non in poesia, ma continuamente ci presentano. Ebbene, io penso sia necessario che qualche volta la riproponiamo un po' di più anche nella nostra predicazione. È una sferzata necessaria, io penso, in un'atmosfera come la nostra, così superficiale, in cui, vedete, si cerca in tutti i modi soltanto di presentare solo ciò che è levigato e perfetto, la pubblicità, il palestrato, come si dice. cioè cercare soltanto, cercare di ignorare tutto ciò che in qualche modo fa pensare, emoziona, ed è, basta soltanto cercare quasi di avere una sorta di narcosi che elimina tutte le grandi domande. Io penso, e lo dirò, il tema della morte, che è del tutto esorcizzato, e l'abbiamo esorcizzato un po' anche noi dalle nostre prediche. Io cito spesso, è un autore che mi piace, ve ne sarete già accorti, è la terza volta che lo cito, Kierkegaard, cito spesso un brano del suo diario, che è veramente il ritratto del nostro tempo televisivo. Kierkegaard nel suo diario ha questa frase: la nave è in mano ormai al cuoco di bordo, e ciò che trasmette il megafono del comandante non è più la rotta, ma ciò che mangeremo domani. E pensiamo soltanto alla televisione, che è la vera, il grande Moloch che è nell'interno delle case. Ma ormai sappiamo tutto sulle mode, sui modi, su ciò che dobbiamo mangiare, vestire, scegliere, eccetera, ma non abbiamo più tante volte una voce che ci indichi la rotta e che ci indichi il senso quindi di questa vita, soprattutto quando questa vita è così fragile, è così misera. Ecco perché è importante ritornare ancora ai grandi temi, avere il coraggio di proporre le grandi riflessioni, e io credo che sia uno dei grandi problemi dei giovani di oggi, che non riescono più a trovare risposte di senso, e allora si abbandonano a questo flusso che è la deriva della società contemporanea. Io ho avuto la fortuna di avere un amico, grande poeta, uno dei grandi poeti del secolo scorso italiani, cioè Mario Luzzi, toscano, fiorentino. Quando andavo a trovarlo a Firenze, di solito andavamo poi insieme o a pranzo o a cena. È una cena, verso il tramonto, stiamo camminando sul Lungarno. E mentre camminiamo, scendeva la sera, si accendevano nelle finestre le luci, luci delle case. E lui mi ha fatto notare una cosa. Diceva: guarda, in quasi tutte si vede, si intravede il riquadro azzurrino, azzurrognolo del televisore. E lui parlava molto lentamente anche, e i suoi erano quasi aforismi. Lui dice: e non si sa, l'ho ricordato sempre questa frase, non si sa se questa gente è lì davanti alla televisione con le mani alzate in segno di resa o in segno di adorazione. Ecco, è questo alla fine che riduce e abbassa la grandezza dell'uomo. Seconda applicazione. Coelet ci insegna, come Coelet, il salmista del Salmo 39, ci insegna anche un tipo di preghiera che forse noi teologi qualche volta guardiamo col sopracciglio, guardiamo con qualche esitazione, ma che è spesso nell'interno della Bibbia, cioè una preghiera povera, una preghiera nuda, una preghiera misera. Sentite come finisce il Salmo, Salmo 39. Ascolta la mia preghiera, Signore, porgi l'orecchio al mio grido, non essere sordo ai miei singhiozzi. Distogli da me il tuo sguardo, che io possa respirare prima che me ne vada e di me non resti più nulla. Certo, noi diciamo l'Antico Testamento è ancora incerto sull'oltrevita. Però vedete questa preghiera così sincera. Tra l'altro, nell'originale ebraico ha un aspetto per certi versi anche un po' stravagante, perché letteralmente dice: distogli da me il tuo sguardo che io possa respirare, abbiamo tradotto. In realtà si dice in ebraico che io possa inghiottire la saliva. Cioè dammi almeno un attimo di tregua, inghiottire la saliva un momento e poi fa quello che vuoi. È la stessa cosa, la stessa preghiera di Giobbe. Giobbe nel capitolo 10 prega così: lasciami che io possa inghiottire la saliva, che io possa avere un momento di tregua e un istante di allegria prima di partire per un viaggio senza ritorno nel paese delle tenebre e delle ombre mortali. Ecco, la preghiera povera, dicevo. Cioè non abbiamo timore, prima di tutto rispettiamo anche la semplicità, io penso, della devozione popolare, che tante volte si affida a Dio nella disperazione con queste preghiere, che sono preghiere proprio quasi interessate, diremmo noi. La candela che viene accesa, il piccolo cero, che certamente sembra essere un elemento devozionale, ma in realtà nella Bibbia stessa c'è questa umanità, e forse anche noi qualche volta abbiamo bisogno di essere più spontanei nella nostra preghiera, perché ce lo insegna Gesù stesso, e avremo occasione di vederlo quando è sotto le fronde degli ulivi nell'orto del Getsemani. Testimonia anche la sua paura della morte: Padre, se è possibile, passi da me questo calice. E il calice nel linguaggio della Bibbia significa il destino: non voglio questo destino di morte. E poi dopo lo accetta, però la sua umanità reagisce così. Terza riflessione, e questa è una riflessione invece più teologica, direi, cercare di spiegare un po', di approfondire, quindi di saper spiegare, dare qualche risposta, non, ricordiamo sempre, non definitiva, perché la risposta definitiva sarà quella della fede, vedremo la risposta cristologica che avremo occasione di considerare, ma di tentare qualche scavo nell'interno del mistero del male. Non accontentarci di spiegazioni troppo facili. Pensate agli amici di Giobbe. Come è stato notato giustamente, gli amici di Giobbe sono teologi. E rappresentano, tra l'altro, dal loro linguaggio si capisce che rappresentano 3-4, perché sono 3 più 1 gli amici di Giobbe, 3-4 tipologie teologiche. Zofar, per esempio, rappresenta più, diremmo, la profezia, la teologia profetica. Bildad rappresenta di più il diritto, l'aspetto giuridico. C'è una quasi, Eliu poi che arriverà dopo, rappresenta la nuova sapienza, la nuova teologia, cioè, incarnano tutti gli amici di Giobbe in qualche modo un aspetto della teologia che vuole spiegare il dolore, e Giobbe continua a reagire, a dire: i vostri sono decotti di malva che non riescono. Voi siete intonacatori di menzogne. Ecco, allora, perché essi continuamente ripetono una ricetta teologica fissa, quella della teoria della retribuzione: delitto, castigo. Se soffri è perché hai peccato. Una spiegazione che può avere qualche volta anche un significato, ma che non riesce a comprimere tutta l'incandescenza della sofferenza. Difatti Cristo, vedete, quando è davanti al cieco nato, la domanda tipica è quella della ricetta teologica: chi ha peccato perché lui sia nato cieco, lui o i suoi genitori? Erano le due teorie della teologia rabbinica: o ha peccato la madre quando l'aveva nel grembo e l'ha infettato, oppure già il feto ha peccato nel grembo della madre. Vedete, rasentando anche il ridicolo quasi, pur di salvare la teoria. Ecco, e Cristo cosa risponde? Vedete, ribalta completamente lo schema, perché lui dice: né lui ha peccato, né i suoi genitori, ma perché in lui siano manifestate le opere di Dio. Il che vuol dire che il male diventa persino sede di un'epifania divina. Non è solo il luogo satanico, il luogo della maledizione. Ecco allora la necessità, e credo che la necessità di spiegare un po' il dolore, di aiutare a capire qualche senso, ho detto, vedremo più avanti poi il senso cristologico, però io penso, per esempio, che una delle spiegazioni che troviamo anche nel libro di Giobbe è quella della paideia, cioè una sorta, il male, il dolore, la sofferenza, che ha quasi una funzione di catarsi, di purificazione. Infatti, lo dice il nostro salmista, castigando le sue colpe, tu correggi l'uomo. Ecco, una sorta di purificazione. E difatti noi vediamo che quando può capitare di incontrare dei malati, per esempio, che prima erano sanissimi, e dopo aver vissuto un'esperienza di sofferenza seria, cominciano ad avere di più il senso del limite, del loro limite. Si smitizza ogni desiderio, ogni delirio di onnipotenza. Il malato impara, per esempio, il bisogno dell'affetto, ha bisogno dell'altro. Comincia ad avere un'altra gerarchia di valori. E anche, dobbiamo, perché capisce che certe volte non basta avere anche tanti soldi. Il cancro inesorabile ti dimostra che alla fine la parola è oltre. Oppure anche crea una tensione verso la trascendenza. Alcuni che non erano credenti, forse, cominciano a lanciare un grido. Quindi esiste una sorta di paideia, di pedagogia anche, che viene realizzata nel dolore. Però, ed è questo il tema sul quale poi dovremo ancora ritornare, alla fine però il dolore è un elemento di crisi profonda. Ci mette in crisi col mondo e ci mette in crisi con Dio. Giobbe ha un'espressione molto forte per dire che ormai, malato come sono e conciato come sono, anche le relazioni cambiano. A mia moglie ora, confessa, fa schifo il mio alito. Cioè finisce anche il bacio, non c'è più un rapporto umano. E dall'altra parte il suo grido poi è ininterrottamente rivolto verso Dio. Per cui è vero, possiamo trovare, dobbiamo cercare anche di trovare, l'umanità, la filosofia per secoli ha cercato tante spiegazioni che non è adesso il nostro compito delineare, dobbiamo saper dire delle parole, però ricordiamo anche che alla fine c'è anche questa componente esplosiva nell'interno della persona che soffre e che non ammette le facili spiegazioni. Noi ora concludiamo perciò con questa nota che ci permetterà di andare avanti e cercare gli altri elementi di dolore, di limite, le altre domande, vedere se è possibile dare qualche risposta, soprattutto alla luce della fede. Abbiamo visto in maniera particolare ora queste tre componenti, cioè da una parte il limite, avere il senso del limite per superare la superficialità. Secondo, pregare con sincerità, anche con una preghiera qualche volta così spontanea e misera. Terzo, interrogarci sulla sofferenza. Cercare di dare parole che non siano le solite parole consolatorie, che non siano parole di seconda mano, fredde, perché c'è una crisi. E allora concludo con una testimonianza, come sempre, questa la prendiamo da una figura di un grande santo e di un grande padre della Chiesa, Ambrogio. All'inizio del 397, Sant'Ambrogio, che ormai è già debilitato, sente che si avvicina la fine, però lui sta dettando il commento a un salmo. Sarà l'ultimo suo scritto è il Salmo 44, che è un salmo drammatico, è una supplica, una lamentazione nazionale, cioè tutto il popolo che grida a Dio. Giunge al versetto 24 e lui lo riprende e lo trascrive così. È duro trascinare così lungamente un corpo già avvolto nelle ombre della morte. Sorgi, Signore, perché dormi? Mi respingerai per sempre? L'ultima parte è la citazione del Salmo, prima è la sua confessione. È duro vivere, trascinare un corpo che sente già la mano gelida della morte dentro. E queste furono le sue ultime righe. Quindi vedete che anche i grandi santi vivono questo momento oscuro. Naturalmente questa domanda, questa implorazione per il santo era aperta alla luce. Ed è per questo che noi continueremo il nostro viaggio ancora nella tenebra, ma lentamente faremo vedere come la preghiera dei salmi, e non solo, l'esperienza cristiana apre sempre davanti a noi questo orizzonte di luce per cui le tenebre non abbiano a sopraffare la nostra esistenza e ad essere l'ultima parola.